Trasmettiamo ora San Pio da Pietrelcina, a cura di Fra Andrea Cassinelli.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Vieni, Santo Spirito, vieni per Maria. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Per chi in mano il libricino, pagina 25. Insieme leggiamo il cantico dal libro dell'Apocalisse. Tu sei degno, Signore Dio nostro, di ricevere la gloria, l'onore e la potenza, perché Tu hai creato tutte le cose, per la Tua volontà furono create, per il Tuo volere sussistono. Tu sei degno, Signore, di prendere il libro e di aprirne i sigilli, perché sei stato immolato e hai riscattato per Dio con il tuo sangue uomini di ogni tribù, lingua, popolo e nazione, e li hai costituiti per il nostro Dio un regno di sacerdoti, e regneranno sopra la terra. L'agnello che fu immolato è degno di potenza, ricchezza, sapienza e forza, onore, gloria e benedizione. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Dal resto noi sappiamo che tutto concorre al bene di coloro che amano Dio, che sono stati chiamati secondo il suo disegno. Parola di Dio. Quest'anno ragioneremo un po', appunto, come dice il titolo del libretto, sulle operazioni dello Spirito Santo. Che cosa sono queste operazioni dello Spirito Santo? Sicuramente non sono il più, il meno, il per e per il diviso, no? 24 per 25, cose del genere, che anche quelle sono operazioni, e né tantomeno sono le operazioni, non so, l'ernia o cose del genere. Ma le operazioni dello Spirito Santo sono di fatto ciò che lo Spirito Santo muove all'interno di un'anima. E questa frase viene da una lettera che Padre Pio scrive a una sua figlia spirituale che si chiamava Antonietta Vona, e nella quale vuole ricordare appunto a questa Antonietta alcune massime spirituali. Una volta era un po' più di moda il termine massime spirituale, c'era addirittura un libricino, le massime eterne si chiamavano, no? E qualcheduno ce li ha ancora, appunto. E allora vediamo un po' che cosa sono. Di fatto, appunto, San Paolo ci ricorda che tutto ritorna in bene a quelli che amano Dio. Tutto concorre al bene di coloro che amano Dio, nell'altra versione. Allora vediamo che innanzitutto il bene che noi facciamo è un bene che ci porta a Dio. Allora, come il male che facciamo sostanzialmente viene dal male, il bene che facciamo viene da Dio. Certo, poi c'è anche tutta la parte umana, siamo perfettamente d'accordo. Però se il bene appunto viene da Dio, quando noi compiamo delle opere di bene, di fatto stiamo compiendo la volontà di Dio. E fino a qua siamo tutti perfettamente d'accordo. Però diventa importante una cosa, che a volte noi abbiamo il moto interiore di fare del bene, ma non lo facciamo. E allora è proprio qui che in questo momento, in cui noi non facciamo il bene, no, non stiamo assecondando le operazioni dello Spirito Santo. Perché può essere che lo Spirito Santo in quel momento ci abbia appunto consigliato di fare quell'opera o quella tal'altra opera, e noi di fatto non l'abbiamo fatto. Allora vedete che non sempre nella nostra umanità noi siamo disposti interiormente ad ascoltare la voce dello Spirito Santo. Anche se poi nella nostra vita magari passiamo tutta la vita a pregare perché facciamo sempre quello che il Signore vuole, a pregare perché il Signore ci illumini e così. Sempre in quella famosa lettera ad Antonietta Vona, scrive a un certo punto Padre Pio: «Carissima, considera, mia carissima figliola, questo grande artificio di misericordia. Converte le nostre miserie in favori e con la vipera della nostra iniquità fa la triaca salutifera per le nostre anime». Traduciamolo in un italiano più corrente. «E con il male dei nostri peccati addirittura ci può fare del bene». Noi sappiamo che Dio anche nel male può fare del bene, perché sa che comunque facciamo fatica a vivere pienamente in comunione con Dio. Allora sempre Padre Pio scrivo: «E perciò, se mai ti occorrerà di patire delle afflizioni, di qualunque specie esse siano, assicurati pure che se ami Dio di cuore, tutto si convertirà in bene. Ed ancora tu non possa intendere da dove procede questo bene, allora più che mai sii certa che verrà senz'altro. Se Dio ti pone sopra gli occhi del fango e dell'ignominia, ciò che non è per restituirti la vista più chiara e renderti agli angeli suoi ammirabile come uno spettacolo onorevole e amabile, e se Dio ti fa cadere, come praticò con San Paolo col farlo cadere dal cavallo». Per cui può essere che nel nostro cammino spirituale anche delle situazioni di male ci portino a Dio. Se pensiamo, quanti santi in situazioni proprio di male hanno incrociato Dio? San Francesco stesso, è quando sarà in carcere a Perugia che inizia a ragionare. Sant'Ignazio di Loyola, colpito la gamba, non riusciva più a camminare, chiede qualcosa da leggere, nel castello dove era c'era solo il Vangelo e la vita dei santi, e decide di smettere di essere un soldato di ventura e diventa il fondatore dell'ordine dei Gesuiti. Per cui non sempre il male è male. Questa cosa noi facciamo un po' più fatica a capirla, no? Perché normalmente quando c'è male, a volte magari noi ci lamentiamo anche con Dio. Ma Gesù però, ma Gesù. Invece magari quella malattia, quella situazione ci serve proprio per avvicinarci di più a Dio. E allora vedete che il Signore trae dal male anche il bene. Non è il Signore che ci dà la malattia per capirci, per convertirci, perché allora sarebbe cattivo e ingiusto in un certo senso. Ma è proprio questo, il cercare di rimettersi sempre, perché la preghiera è un donarsi a Dio senza pretesa di quello che Dio fa proprio per noi. Perché tante volte noi appunto siamo lì dicendo: ma Gesù, dico rosario tutti i lunedì col gruppo di Padre Pio perché mi è successa qualcosa lì. Come se noi volessimo indietro, in un certo senso, no? Un po' di quello che noi gli diamo. E guardate che sembra assurdo detto così, ma se ci ragioniamo bene, più o meno tutti facciamo così a volte, ma Gesù, dai, tutti, guarda, quelli che fanno del bene sempre i pieni dolori, quelli che fanno del male invece non gli capita mai niente. L'abbiamo detta tutti sta frase. È quello che sto dicendo io adesso, né più né meno. Allora questo ci fa capire che spesso la nostra preghiera è interessata, anche se non volontariamente. Cioè noi pretendiamo qualcosa in cambio da Dio. E pensate, e questo ci deve far riflettere. Voi ambrosiani siete già in avvento, no? Per cui l'avvento è proprio quel tempo in cui ci porta a stare un po' in silenzio davanti a Dio. E quel silenzio che è fatto di niente, in un certo senso. Di star lì ad ascoltare Dio che ci parla. E allora è Dio che ci parla. E spesso anche nella preghiera siamo noi che parliamo a Dio e magari non lo lasciamo parlare a noi. Facciamo un esempio, la sto un po' esagerando, per amor del cielo, però ormai mi conoscete, sapete che a me piace un po' esagerare a volte gli esempi per capirli un po' meglio, no? Magari Dio oggi voleva essere qui, dai, il gruppo di Padre Pio oggi viene lì in silenzio, bello tranquillo, e devo dire a quella lì quella cosa lì, a quello là quella cosa là, e noi continuiamo Ave Maria, Santa Maria, alla fine finito tutto andiamo via, non gli lasciamo neanche il tempo di dirti ciao. La sto appunto esagerando, però questa cosa ci deve far riflettere. E allora tante volte qualcuno potrebbe dire, ma ci sono comunque dei periodi, no, in cui proprio pregare si fa fatica. Io non vi nascondo che ci sono giorni in cui davvero si fa fatica anche solo fare il segno della croce, sono in convento da 23 anni, Perché sono proprio quei giorni in cui proprio, cioè, no, punto. Oggi no, basta. E come si fa allora in quei giorni lì? Beh, San Carlo da Sezze, che è un frate francescano del 1600, tanto caro Giovanni XXIII, dice che è proprio nei giorni in cui noi siamo nel peccato e siamo nella non voglia che la nostra preghiera vale di più. Noi invece pensiamo che la nostra preghiera valga di più quando siamo ben detto il nostro rosario, magari abbiamo sentito un po' di calore nel cuore, no? E diciamo, ah, che bello che è stato il rosario oggi. Oggi abbiamo pregato proprio bene. E invece i santi ci dicono che è il contrario. È quando non c'ho voglia e sto pregando che la mia preghiera vale il doppio. Perché allora non c'è solo la preghiera, ma c'è anche la volontà di stare davanti al Signore. E questa cosa l'ha sperimentata anche Padre Pio, no? Dice appunto in una lettera al suo padre spirituale che a volte sente la sua anima strappata al suo sposo, lacerata sino nelle parti sue più recondite. Ella non sa più che fare in questa notte altissima, e quello che più mi accresce il supplizio sia di questi mali intollerabili, pare che vogliano eternamente durare. La povera anima non vede termine alcuno a questa sua orribile miseria. Un muro di bronzo sembrami racchiudermi per sempre in questo orrido carcere. Eppure lui si alzava la mattina, andava a fare la messa, andava a confessare, pregava tutti i suoi rosari, ascoltava tutte le persone, dava tutte le benedizioni, ma all'interno aveva questo. Capite che è una bella prova, no? E noi magari, la sto esagerando come sempre, abbiamo un po' di mal di ginocchio e allora rosario oggi non lo diciamo perché mi fa male il ginocchio, no? Però è davvero questa cosa che ci deve far riflettere, quanto di fatto noi nei giorni no preghiamo, quanto nei giorni no abbiamo voglia di metterci davanti al Signore. E ripeto, sono proprio i giorni no e la nostra preghiera nei giorni no che rendono la nostra preghiera decisamente più convinta. Però è una notte che sappiamo che non finisce, perché la notte di fatto finisce, perché prima o poi il sole ritorna. Allora la virtù della speranza forse che ci manca. Virtù della speranza, poverina, nella società contemporanea è la meno considerata di tutte e tre, la fede, la speranza e la carità, no? La carità è anche troppo esaltata a volte. La fede, comunque, Signore, accresci la mia fede, ogni tanto salta fuori, ma raramente si sente parlare della speranza. Eppure è bello che San Francesco dice che chi ne possiede una ne possiede tutte e tre, e a chi ne manca una gli mancano tutte e tre. Per cui se io faccio tanta carità ma non ho né fede né speranza, sto facendo del bene, che per amor del cielo va sempre bene, ma non sto facendo atti di carità davanti a Dio. Allora questa speranza che sa che a un certo punto ogni cosa ha un termine, e soprattutto ognuno ha le sue. Noi spesso ingigantiamo i nostri problemi, e ingigantendo i nostri problemi diventano insormontabili. Però quando poi mi trovo magari a parlare con qualcheduno e sento che è un problema che è 4 volte più grande del mio, quasi mi vergogno. C'è un detto bergamasco, non so se c'è anche nel Milano o Varese come provincia? No, provincia è Varese di fatto, sì, però. Per cui non so se c'è anche nel Varesotto, no? Che dice che se tu porti in piazza la tua croce, alla sera riporti a casa ancora la tua, che almeno sai com'è fatta. Ci sarà anche probabilmente, è più o meno un detto lombardo, per cui c'è, no? Ed è bella questa frase che fa un po' ridere, no? Di Padre Pio, che c'era questo signor Gino La Sala di Vico del Gargano, proprio nome e cognome via abbiamo stavolta, che dice: padre Marcellino scrive di aver chiesto aiuto a padre Pio perché gli passassero i dolori dell'ulcera allo stomaco da cui soffriva di tanti anni. Padre Pio gli risponde: bello guagliò, tu ti tieni le tue sofferenze che io mi tengo le mie. Questo però che fa sorridere, no? Però ci fa capire come davvero tante volte noi pretendiamo di andare in paradiso senza passare dalla croce. Ma ripeto, è umano, guardate che non è che se uno fa così si deve sentire in colpa, è umano, perché uno che vuole soffrire, scusatemi il termine, è un idiota. Nessuno vuole soffrire. Per cui è giusto che quando nel momento in cui abbiamo la sofferenza andiamo a accendere la candela alla Madonna o Padre Pio, chi volete voi, perché la sofferenza ci passi. Ripeto, è umana questa cosa. Però a volte è proprio lì che magari noi ci convertiamo. Allora, non dobbiamo cercarci le sofferenze, ripeto, quello è da idioti. Ma dobbiamo renderci conto che possono essere delle, com'è che potremmo definirli, occasioni per avvicinarci di più a Dio. Di fatto, Gesù quando salva il mondo? Dal Getsemani fino alla resurrezione. E dal Getsemani fino alla resurrezione Gesù passa 2 giorni abbastanza pesantucci, no? Allora capite come è bello vedere come Padre Pio però mette dentro questa sofferenza l'idea della preghiera. E questa preghiera che sappiamo che per Padre Pio normalmente era la corona del rosario, che diceva la mia arma, no? Per lanciare proiettili contro il demonio. E allora proprio quando magari siamo in giornata, no, tiriamo fuori quella corona del rosario. Magari non riusciremo a recitarla tutti i 5 misteri, ma cominciamo con una decina e dire: Gesù, oggi faccio fatica a dirti anche questa decina, ma proprio chiaramente, perché noi tante volte abbiamo paura di parlare con Dio, no? Oggi non c'ho voglia, punto, sia chiaro, una decina, se riesco qualcosa di più magari te ne faccio anche 2. E poi magari vi trovate che la dite tutta. Perché poi dice: beh dai, ne ho già dette 2, posso fare, ne mancano ancora 3, finiamola, alla fine sono poi che un quarto d'ora di paura, in senso buono, no? Allora questo qui, a sempre Padre Pio, dice di guardare lo Spirito Santo che opera in Maria e pregare che anche in noi possa compiere le sue divine operazioni. È il sì di Maria che ci dà Gesù Cristo, è il sì di noi che fa andare avanti la Chiesa. E questa cosa voi ogni tanto ce la dimentichiamo un po' tutti, eh? Il mio sì di tutti i giorni fa andare avanti il progetto di Dio nel mondo, eh? Perché se oggi non dico di sì a Dio, c'è un sì in meno nel mondo. Magari non se ne accorge nessuno, eh? Però Dio sì. Allora è bello quello che scrive a Raffaellina Cerase. Sapete che Raffaellina Cerase è una sua figlia spirituale, è forse, diciamo, la più, dal punto di vista spirituale, tranne la Gargani, che è anche già stata proclamata beata, è quella che di fatto è un po' più avanti spiritualmente. E poi concludo proprio con questa frase e leggiamo poi insieme la preghiera a Padre Pio. Quante anime tiepide non divennero fervorose, quante anime ferventi non divennero più ferventi ancora, e quante anime peccatrici non divennero penitenti nel sentir narrare da quelle anime innamorate del cielo le ineffabili operazioni della divina grazia operata in se stessa. Non cessate perciò anche voi di proclamare ad alta voce con tutti essere opera del Signore quello che in voi si sta svolgendo. Ci dice sostanzialmente che a volte è colpa nostra se il mondo non è più cristiano. Perché se noi fossimo veramente innamorati del cielo, la gente se ne accorgerebbe. ci deve far riflettere. Allora il consiglio è il rosario che appunto adesso reciterete, recitarlo come la preghiera che ci riporta alla vera devozione, proprio con questa intenzione. Signore, la preghiera di oggi sia proprio perché mi ritorni la vera devozione. Preghiamo adesso insieme, pagina 35, la preghiera a Padre Pio, scritta dal Cardinal Comastri. 35 del libretto Le operazioni dello Spirito Santo di Padre Luciano Lotti. Questa cosa l'ho detta per la radio, non per voi perché l'avete in mano, però se qualcuno avesse il libretto almeno. Edizioni Padre Pio da Pietrelcina. Insieme. Padre Pio, tu sei vissuto nel secolo dell'orgoglio e sei stato umile. Padre Pio, accanto a te nessuno sentiva la voce e tu parlavi con Dio. Vicino a te nessuno vedeva la luce e tu vedevi Dio. Padre Pio, mentre noi corravamo affannati, tu restavi in ginocchio e vedevi l'amore di Dio inchiodato ad un legno, ferito nelle mani, nei piedi e nel cuore per sempre. Padre Pio, aiutaci a piangere davanti alla croce, aiutaci a credere davanti all'amore, aiutaci a sentire la messa come pianto di Dio, aiutaci a cercare il perdono come abbraccio di pace, aiutaci ad essere cristiani con le ferite che versano sangue di carità, fedeltà e fedele e silenziosa, come le ferite di Dio. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore sia con voi. Per intercessione di San Pio da Pietrelcina, vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Benediciamo il Signore.
Abbiamo trasmesso San Pio da Pietrelcina, a cura di Fra Andrea Cassinelli.